Quindi procediamo con la metafora ecologica con un'applicazione di alcuni modelli teorici al comportamento antisociale, così iniziamo a vedere quali sono, diciamo, le relazioni tra quello che diciamo a livello teorico e l'analisi dei comportamenti antisociali nello specifico. Allora, quello che noi ci chiediamo qui adesso è che a partire da questi a priori teorici dobbiamo creare un modello di analisi e intervento. Okay? Il primo obiettivo è identificare le caratteristiche dell'individuo e dell'ambiente che promuovono benessere. Questo è l'aim, l'obiettivo che avremo sempre in qualsiasi intervento. E in che modo? Dobbiamo avere un modello teorico, e questo deve essere, sto un po' ricapitolando quello che ci siamo detti, deve essere flessibile, perché dobbiamo inserire di volta in volta gli aspetti che sembrano cruciali per quel fenomeno indagato. Quindi se mi devo occupare di prevenzione per l'uso e l'abuso di alcol, di sostanze illegali o legali, non inserirò le stesse variabili in questa relazione che invece sono importanti per lo studio del comportamento della violenza degli uomini sulle donne, per esempio. E deve essere però al tempo stesso dettagliato per guidare l'attenzione del professionista sugli aspetti rilevanti del fenomeno indagato. Quindi quello che faremo è far emergere un canovaccio, se volete, come nella commedia dell'arte, cioè una struttura narrativa a cui riferirci. Le storie ovviamente all'interno di questo canovaccio saranno differenti da situazione a situazione. Vi è chiaro che cosa si intende quindi per modello? È un modello di riferimento che deve essere flessibile per essere adattabile, ma deve essere comunque sostanziale perché ci deve guidare nell'analisi del comportamento che abbiamo preso in considerazione. Se il modello è funzionale, ci permetterà di conoscere l'individuo e il contesto, quindi ha una funzione conoscitiva, ma soprattutto ci permetterà di guidare l'intervento, quindi la finalità applicativa. Quando possediamo questo modello e abbiamo ricavato le informazioni conoscitive, dobbiamo essere in grado di reggere il fenomeno considerando i diversi livelli di analisi, che sono quelli precedentemente elencati. Ok? Quindi devo essere in grado di leggere il fenomeno nei diversi livelli di analisi che abbiamo elencato precedentemente. Perché il livello di analisi darà a disposizione informazioni per quell'ambito di analisi e predisporrà degli interventi per quell'ambito di analisi. Ok? Quindi dovrò scomporre rileggere l'intervento all'interno dei diversi livelli di analisi, conoscerlo all'interno dei diversi livelli di analisi, per predisporre degli interventi a diversi livelli di analisi. Poi scopriremo che non potremo fare interventi su tutti i livelli di analisi, e quello dipende dal ciclo di risorse. Vediamo un esempio e poi ritorniamo sulla definizione astratta. Vi faccio vedere prima l'esempio e poi lo caliamo nella definizione astratta. Allora, prendiamo come esempio il comportamento antisociale. Molti modelli si sono interessati a comprendere quali sia la genesi di tali comportamenti, e diciamo che i modelli più accreditati e più recenti non pongono l'accento solo sull'individuo, non pongono l'accento soltanto sul contesto, ma pongono l'accento sull'interazione tra fattori individuali e fattori contestuali, l'individuo nell'ambiente. Per chi è interessato a questa tipologia di analisi che è approfondita e che in un corso progredito verrà dettagliata completamente, la revisione che vedete lì del 2017 è una lettura che chi è interessato può prendere in considerazione. Allora, il comportamento antisociale ha caratteristiche individuali che potrebbero influenzare la sensibilità che le persone hanno riguardo ai fattori di rischio e di fattori preventivi presenti negli ambienti. Quindi questo comportamento antisociale riguarda delle caratteristiche individuali che influenzerebbero la sensibilità individuale che la persona ha riguardo a fattori di rischio, quindi non siamo più nell'individuale, e i fattori preventivi, non siamo più a livello individuale, presenti negli ambienti di vita. Ok? Questo è il canovaccio. Ora scomponiamo e analizziamo questa affermazione nel dettaglio, prendendo in considerazione questo grafico, che non, di cui come sapete non vedo i colori, per cui vi citerò a cerchi concentrici, i diversi livelli di analisi che utilizzeremo. Abbiamo un livello individuale, un livello di microlivello, un livello di organizzazione, un livello di comunità e un livello di macrolivello. Vi chiedo ora di osservare e quanto più ipotizzare che cosa possa essere inserito in questi livelli. Lo scopo di questa richiesta è che inseriremo il comportamento antisociale in questi livelli, lo analizzeremo in questi livelli e poi ritorneremo su questa figura per vedere se è chiara o non è chiara. Quindi ora in maniera astratta, poi la riempiamo con l'esempio e ci ritorniamo sull'astratto per vedere se è comprensibile. Quindi vi chiedo, vi do qualche minuto per osservarla, fissarvi delle informazioni, cercare di capire voi stessi e poi la vediamo sul comportamento antisociale. Ci siete? Avete bisogno di più tempo? Non capisco. Posso procedere o avete bisogno di più tempo? Procedo, alzi la mano. Allora, nell'analisi, diciamo, di base, su livello individuale, possono essere racchiusi i fattori organico-ereditari e demografici, le competenze e le abilità e i fattori comportamentali e stili di vita. I fattori organico-ereditari e demografici sono le caratteristiche che connotano un individuo, non sono necessariamente stabili, non sono necessariamente modificabili. Per esempio, il genere, l'età e l'appartenenza etnica riguardano il livello individuale. Questo livello è fortemente utile per identificare quelli che sono considerati gruppi più a rischio rispetto ad altri. Per esempio, nel comportamento antisociale, il genere è considerato un fattore a livello individuale altamente predittivo o altamente rilevante. Infatti, identifica nel sottogruppo dei maschi il campione più a rischio di emettere questo comportamento. Quindi ci informa su un fattore individuale, e siamo al primo livello di quei cerchi concentrici, che dovrebbe darci informazioni differenti per l'intervento. Quindi se so che per esempio il genere è un fattore di rischio e che per esempio i maschi sono più hanno più probabilità, non che se sei un uomo necessariamente ha un comportamento deviante, hai più probabilità, siamo sempre in termini predittivi perché siamo in un'analisi di prevenzione, allora dovrò probabilmente agire degli interventi differenti in funzione del sottogruppo. Per esempio, per quanto riguarda il bullismo omofobico, è vero che i maschi hanno più tendenza a mettere in atto comportamenti di bullismo più alti rispetto alle femmine. Ma nella ricerca condotta qui in Friuli Venezia Giulia emerge che questo è vero soltanto per gli attacchi che hanno come vittima i ragazzi che sono considerati gay o che sono gay. Se invece la vittima sono le ragazze che sono considerate lesbiche o che sono lesbiche, l'aggressore ha più probabilità essere una donna. Quindi i fattori di rischio vanno identificati sulla campione, sulla target di riferimento. Per i comportamenti antisociali in generale, un fattore di rischio sembra essere appunto il genere. È chiaro? Per quanto riguarda sempre il livello individuale, siamo sull'analisi delle competenze e abilità, quindi un elemento un po' più in alto rispetto alle caratteristiche, i fattori diciamo stabili, individuali, riguardano le abilità, le conoscenze, le credenze che le persone possiedono rispetto al fenomeno di interesse. Per esempio, le capacità empatiche riducono, se io ho alta capacità empatica, riduce, questo è un fattore protettivo rispetto alla messa in atto di comportamenti aggressivi, quindi antisociali. Non è detto che se ho basse capacità empatiche allora sicuramente metterò in atto comportamenti antisociali, ma a livello di analisi dei fattori individuali questo elemento è un elemento importante. È stato per esempio dimostrato un legame in letteratura tra capacità di empatizzare con la vittima e capacità di mettere in atto comportamenti aggressivi. Più anticipo le conseguenze nefaste, le emozioni che l'altro sentirà, le sento io, meno la probabilità sarà di mettere in atto comportamenti aggressivi. Esistono training che sono finalizzati proprio all'aumento della capacità di presa di prospettiva o delle capacità empatiche, quindi siamo sempre a un livello individuale. Infatti vi presento uno studio che è stato condotto prevalentemente da colleghi dell'Università di Padova, dove vediamo se si vede meglio qui, ok, dove è stata utilizzata un'analisi di equazione strutturale per verificare se l'empatia, che è il costrutto che vedete in centro, dei nostri partecipanti che sono studenti, agisce differentemente sui comportamenti di bullismo, quindi pro-bullying behavior, quindi messi in atto di comportamenti, e comportamenti di difesa nei confronti delle persone che sono vittime di bullismo. I coefficienti che vedete da questa parte del grafico sono coefficienti che ci dicono quanto l'empatia è legato al comportamento di pro-bullying ed è legato al comportamento di difesa della vittima. Se il coefficiente è positivo vuol dire che l'aumento dell'uno aumenta l'altro, se il coefficiente è negativo all'aumentare dell'uno si riduce l'altro. Quindi vediamo che l'empatia ha una relazione positiva con la difesa della vittima. Più la persona ha capacità empatica, più se mi capita di vedere, io sono un ragazzo della scuola media, assisto a fenomeno di bullismo, più metto in atto un comportamento di intervento a difesa della vittima. Questa relazione è particolarmente importante, la vedremo nel livello successivo, perché il bystander, cioè chi guarda, gioca un ruolo fondamentale in questi comportamenti, perché un non intervento produce a cascata la possibilità che questo comportamento sia rinforzato e avvenga in futuro. Un intervento a difesa della vittima produce un'azione di inibizione di questo comportamento in futuro. Quindi chi non fa nulla in realtà non fa nulla, non è vero, perché non esiste il contrario di non comportarsi, non comportarsi è comportarsi, ok? Quindi in questo caso abbiamo un'associazione che è di tipo positivo: più sono empatico più intervengo, meno sono empatico più metto in atto comportamenti di bullismo, più ho probabilità di aver messo in atto comportamenti di bullismo. In questo caso l'empatia, lo vedete nella parte a sinistra del modello, è stato operazionalizzato attraverso due costrutti che sono il perspective taking e l'empathic concern. Perspective taking fa riferimento alla capacità degli individui di prendere la prospettiva degli altri, forse l'avete già visto in psicologia dello sviluppo quando avete fatto Piaget, quell'esperimento un po' sulla bambola, prendere la prospettiva della bambola, chiedeva, no? La capacità di prendere la prospettiva dell'altro e vedere il mondo attraverso gli occhi dell'altro, ok? che può essere puramente cognitivo, cioè descrivo cosa vede, e ci sono dei test che vengono fatti occultando la tua vista dell'oggetto, occultando la vista dell'oggetto da parte della persona di cui devi prendere la prospettiva e indicare dove questa persona deve guardare, quindi deve prendere la prospettiva dell'altro. Può essere puramente di tipo cognitivo, ma può essere anche di tipo emotivo, cioè che cosa sentirebbe questa persona, cosa sentirei io se fossi al posto di questa persona. Mentre l'empathic concern è proprio la risonanza empatica, cioè io sento quello che l'altro sente. Ok? Ci siamo? Quindi in questo caso siamo ancora a livello individuale e abbiamo visto che ci sono due elementi però che abbiamo preso in considerazione a titolo informativo su questo livello micro, che è quello individuale, che sono il genere come fattore di rischio e l'empatia come fattore protettivo. Ok? Domande? Quindi se ho questo, sono su questo livello di analisi, il livello di intervento è quello per esempio che mi permette di aumentare le competenze che sono rilevanti per quel fenomeno. In questo caso potremmo attivare dei training per migliorare queste competenze. Ok? Quindi siamo a un livello sempre individuale. Sempre a livello individuale ci sono poi i fattori e comportamenti, i fattori comportamentali e stili di vita. In particolar modo fanno riferimento a come le persone e come i diversi comportamenti che le persone mettono in atto e che sono rilevanti per questo fenomeno interagiscono tra di loro. Per esempio, un fattore protettivo per i comportamenti antisociali è la partecipazione ad attività strutturate nel tempo libero, come per esempio l'attività sportiva di squadra, perché sembra che queste riducano, siano associate negativamente allo sviluppo di condotte antisociali, e questo sembrerebbe per due motivi. Uno è che si impara a rispettare una serie di norme, anche banalmente quelle sportive, quindi si coglie implicitamente che c'è un sistema normativo che determina un certo tipo di comportamento e che bisogna rispettare per stare nel campo. L'altra è che comunque è una situazione, diciamo, collettiva, dove, che può essere anche altamente emotiva, soprattutto nei giochi di squadra, dove la regolazione delle emozioni è in qualche modo sollecitata. Se pensate anche semplicemente all'ansia della prestazione sportiva e alla necessità di regolarla per avere un'ottima performance o mantenere un certo livello per raggiungere un certo obiettivo, è una forma di regolazione emotiva. Sta succedendo qualcosa? Vedo orientare le teste come giraffe dall'altra parte. Passato qualcosa di interessante? No, non era interessante? Ok. Per cui se io agisco su il rinforzo di attività extracurricolari, ho fatto l'esempio di attività sportive, ma potremmo parlare anche di altre attività non necessariamente sportive, se pensiamo appunto che un fattore importante delle condotte antisociali dell'età, dell'età appunto in cui si inserì e aumentano le attività sportive, un incentivo, la disposizione di situazioni extrascolastiche o anche a condotta scolastica che permettano l'aggregazione e la relazione tra gli individui all'interno di un contesto sportivo potrebbe essere un fenomeno indiretto. Sto sempre usando degli esempi per mostrarvi sui diversi livelli di analisi su cui si può agire. Vi è chiaro? Siamo adesso a un altro livello, non siamo più a livello individuale. Il livello di analisi è il microsistema. Che confermi che si capisce? Allora, quando parliamo di microsistema, facciamo riferimento ai contesti di vita in cui l'individuo entra in contatto diretto o ha un contatto diretto. E la connessione tra individuo e contesti di vita avviene sempre attraverso la creazione di reti sociali. Allora, qua ci sono due punti da prendere in considerazione. Uno è il contesto di vita in cui ho contatto diretto, la famiglia, gli amici. E la connessione tra individuo e contesti di vita avviene attraverso la creazione di reti sociali. Quindi il mio contatto con gli altri avviene attraverso le reti sociali. Dedicheremo un'intera lezione, penso già domani, sulle reti sociali. Quindi ora ve le accenno e domani le approfondiamo. le reti sociali, diciamo, di una persona possono essere considerate come i legami significativi che un individuo ha con gli altri e possono essere proprio studiate e operazionalizzate, quindi quantizzate, per identificarne l'ampiezza e la densità, che sono due parametri che vedremo domani, per capirne la relazione se è simmetrica o asimmetrica, cioè io ti do dell'aiuto e tu mi dai dell'aiuto, oppure è asimmetrica, me lo dai tu dell'aiuto perché tu hai le competenze, quindi mi rivolgo a te, adulto, perché tu possa darmi questo aiuto. E in ogni caso queste reti sociali, indipendentemente dalla struttura della relazione, hanno una funzione, che è quello che dobbiamo tenere a mente adesso, che è quello del sostegno sociale. Ok? Nello sviluppo di condotte antisociali in adolescenza, i contesti più rilevanti, più importanti per lo sviluppo di queste condotte antisociali, sembra in letteratura, siano la famiglia e il gruppo dei pari. Quindi le reti sociali dove queste persone sono inserite. In un articolo che è stato pubblicato da Di Clemente, che si intitola Parental Monitoring Association with Adolescent Misbehaviors, l'accento viene messo sullo stile genitoriale di monitoraggio o meno dell'attività dei figli. Vi chiedo di leggere. So che ho percepito che non amate questo esercizio, però come primo anno di psicologia sociale facevate metodologia e avete capito quali sono le variabili, quest'anno in comunità dovete saper leggere gli abstract e dedurre quali sono, qual è la ricerca e quali sono i risultati. Quindi queste sono competenze che dovete sviluppare. Quindi leggete l'abstract, quando arrivate alla fine vado avanti sul secondo. Chi ha bisogno ancora di tempo per leggere? siete? Quando arrivate al punto di arrivo aspettate che poi giro sulla successiva. Nel 2001. Allora, quello che dovete fare adesso è identificare qual è la variabile di predizione che è associata agli outcome negativi e descrivere i risultati. Avevo parlato di che cos'è una variabile predittrice, cioè che è associata, che è un fattore di rischio, in questo caso un fattore di rischio che si situa a livello di analisi di microsistema perché è relazionale, e dovete porla in essere con le variabili outcome. Cioè, se c'è o non c'è, o il grado in cui questa variabile si sposta, provoca tutta una serie a cascata di risultati. Quindi segnateli e identificate bene quali sono. Se volete posso ritornare sui risultati. Perché qui apriremo una discussione. Thank you. Mi lascio ancora qualche minuto. Siamo. Uno, due, terza fila, quindi prima, seconda, terza, quarta, quinta fila, scusate, non lei, il collega di fianco.
Io?
Sì.
Io sento che l'ipotesi che...
Qual è la variabile predittiva in questo studio?
se individuo individui con la bassa percezione di mezzo l'altro,
bassa o alta è la variazione su questa variabile, ma è la percezione
di molto l'altro editoriale influisce su...
questa è la variabile di predizione. Quali sono le variabili outcome?
Variabili outcome è la probabilità.
Ma legge,
sessualmente trasmessa, di non usare
condom,
sì, di avere partner sessuali multipli
negli ultimi
6 mesi, di avere sesso con persone più rischiose, più rischi sex partners.
Mm-hmm. Persone partner a rischio sessuale?
Scusa?
Partner a rischio sessuale?
Sì, e di avere nuovi partner sessuali negli ultimi 30 giorni, di non usare contraccetti,
strumenti contraccetti, mezzi contraccettivi durante l'ultimo episodio di relazione sessuale, poi?
Di avere una storia di uso di marijuana e di consumo di alcol e anche una storia di arresto.
Poi?
E una tendenza di aggressione fisica.
Di essere implicato in situazioni di lotta negli ultimi 6 mesi. Quindi è stato messo in relazione una variabile con altre variabili. Prendiamo prima in considerazione la variabile di predizione. Che modello vi fa vedere, vi fa venire in mente rispetto alla descrizione della relazione individuo-ambiente che abbiamo discusso da Levin, Bakker, Bropenberner, eccetera, eccetera, Kelly, eccetera, eccetera? Sempre lei.
La domanda
è: qual è la variabile predittrice? La ripete? L'ha detta correttamente, se me la ripete.
Sì, è la percezione del monitoraggio genitoriale.
La percezione del monitoraggio genitoriale, quindi non è una misura del monitoraggio genitoriale, giusto?
Sì.
Ma è una misura di percezione del monitoraggio genitoriale, giusto? Quindi quale tra quegli autori che abbiamo visto in precedenza ci dice che è importante la percezione dell'ambiente? Non pervenuto? Di fianco? Esatto. Quindi noi siamo, per esempio, non prendiamo a prestito i costrutti che ci arrivano da Bakker, ma prendiamo a prestito i costrutti di Levin, dove ci dice funzione. Il comportamento è funzione della percezione individuale del contesto, no? Quindi siamo lì dentro. Perché si situa nel microsistema questa analisi? Prego. Qual è la definizione di microsistema che abbiamo dato? Sì, se si apre, lei di fianco salva il collega.
L'individuo entra in contatto diretto con la rete sociale che lo circonda.
Rilevante.
Quindi in questo caso la famiglia.
I genitori. Ok. Adesso guardiamo l'output comportamentale. Lei. Si tratta di atteggiamenti, di comportamenti, che cosa condiziona a livello individuale? C'è sempre il fenomeno che da qua, se io guardo qualcuno, non si capisce che sto guardando, sto chiedendo a lei prima fine. Però se si vuole offrire a lei all'angolo posso sostituirla, decidete voi.
In quale è per la domanda?
Ok, allora risponde lei, prego.
Il rischio, salute,
quindi abbiamo comportamenti oggettivi, giusto? Legati alla salute fisica
e anche anche comportamenti
salute sanitari, ma anche diceva?
Sì, tipo era tipico che cioè era più probabile che mettessero in atto comportamenti come
trovarsi nelle risse. Trovarsi nelle risse.
Sì, trovarsi nelle risse, quindi comportamenti
antisociali.
Antisociali.
E lesivi della persona e degli altri.
Ok, poi alcol abuse.
Individuale, che però è una spesa sanitaria. Quindi, che va bene quello che mi ha detto. Quindi, sostanzialmente abbiamo visto la relazione tra la percezione soggettiva della relazione con i genitori, quindi una variabile di microsistema, e come questa possa predire dei comportamenti individuali, diciamo, sia oggettivi, se misurati retrospettivamente, dati oggettivi, non tanto degli atteggiamenti, in questo caso sono proprio comportamenti. Utilizzo di marijuana, utilizzo di alcol, sesso non protetto, situazioni di comportamenti antisociali. Vi è chiara quindi la relazione tra un'analisi di microsistema nell'ambito di comportamenti antisociali, da questo esempio. Quindi la relazione con gli altri diventa fondamentale in comportamenti che si espandono dall'individuo agli eventi successivi. Un altro elemento di microsistema che risulta essere fortemente predittivo del comportamento individuale antisociale è la presenza nel gruppo dei pari di comportamenti antisociali. Quando vedrete nello specifico col dottor Zotti l'analisi del bullismo, dei comportamenti di bullismo all'interno delle scuole, si parla di clima scolastico che in parte è determinato da questo microsistema, cioè dalla relazione con i pari. Quindi siamo non solo gli individui, ma è la relazione con i pari. Quindi se gli altri mettono in atto comportamenti, se io assisto a comportamenti di bullismo molto frequentemente, ho più probabilità di metterlo in atto. Non a caso azioni preventive sui pari modificano comportamenti individuali, quindi azioni di microsistema che in questo caso producono modifiche a livello individuale. È un altro esempio di questo individual, come abbiamo visto la percezione del monitoraggio parentale e ora stiamo vedendo la relazione con i pari che fanno parte della rete sociale significativa dell'individuo. Infatti, sempre se rimaniamo all'interno del microsistema, che è uno degli, come dire, dei target privilegiati, ma ovviamente non l'unico, degli interventi di comunità, vi presento brevissimamente i risultati di questo articolo, che si intitola The Broader Context of Relational Aggression in Adolescent Romantic Relationships, Prediction from Peer Pressure and Link to Psychosocial Functioning. Cioè in questo studio vi presento soltanto i risultati, si vedono? Pochissimo. Molto forte nel microsistema per quanto riguarda lo sviluppo adolescenziale. ci sono già aggressioni di questo tipo in fase adolescenziale. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto i fattori individuali delle condotte antisociali, li abbiamo situati a livello, diciamo, demografico, li abbiamo poi riportati a livello delle conoscenze, delle competenze, delle abilità, abbiamo visto l'esempio dell'empatia, per esempio. Abbiamo poi salito un grado su questa scala di analisi, l'abbiamo situata a livello di microsistema e abbiamo visto come le reti significative con cui l'individuo ha contatto diretto possono essere fattori di protezione o di promozione di comportamenti antisociali. Bassa percezione di, per esempio, parental monitoring è associata a tutti questi outcome negativi, alta percezione di parental monitoring riduce la frequenza di questi comportamenti. Allo stesso modo, esposizione a condotte antisociali all'interno dei peer, dei pari, aumenta la probabilità che l'individuo emetta dei comportamenti. E quindi qua siamo sempre a livello di microsistema. Quindi abbiamo visto l'individuale e abbiamo visto un microsistema. Vi è chiaro? La modifica a questo livello appare, diciamo, più complicata, non è immediata, bisogna infatti attivare delle strategie che vedremo nel dettaglio dopo aver fatto queste analisi, per modificare la rete dei pari o la percezione di monitoraggio o il monitoraggio stesso. Vedremo per esempio il programma delle 3P che è stato ideato in Svizzera per aumentare la capacità di abilità comunicative nei genitori, per aumentare le conoscenze rispetto allo sviluppo dei ragazzi e delle ragazze, perché spesso alcuni genitori non hanno queste conoscenze in merito, e che aumentano il monitoraggio e quindi la percezione del monitoraggio. E vedremo invece interventi più specifici della psicologia di comunità, come il ricorso al mentoring e all'utilizzo della peer education. Quello che è importante sottolineare è che, a differenza delle modifiche individuali che restano sull'individuo, modifiche a livello di microsistema apportano beneficio a tutto il microsistema, quindi non soltanto ad alcuni individui, ma gli interventi che si situano a questo livello hanno degli outcome positivi su tutti gli individui appartenenti a questo livello. Per esempio, se tu hai interventi peer-to-peer finalizzati a modificare la norma dei pari, in questo caso, per esempio, se modifichiamo le credenze relative alla mascolinità violenta, non soltanto hai una modifica a livello cooperativo di quell'individuo su cui tu hai lavorato, ma è una modifica sul clima scolastico, quindi su tutto l'ecosistema. Quindi, a differenza del fatto che un intervento individuale ha come target un unico individuo beneficiario di questo individuo, scusate, di questo intervento, se l'intervento è a livello di microsistema, tutti gli individui inclusi in quel microsistema ne beneficiano. Okay? Quindi è un intervento che ha una portata maggiore rispetto al livello individuale. Saliamo di grado. Quando facciamo riferimento al livello di analisi delle organizzazioni, facciamo riferimento a un insieme strutturato di microsistemi. Quindi non è più, per esempio, il gruppo classe, il peer, ma è la scuola in generale. E gli individui che appartengono a microsistemi, che sono tra di loro in interazione all'interno di organizzazioni, partecipano alla costituzione di queste organizzazioni, ma non sempre sono individui empowered, cioè che hanno potere di, non potere su, ma potere di cambiare le cose. Se per esempio pensate all'interno degli organi decisionali, la componente di voto o la componente di rappresentanza che hanno per esempio gli studenti rispetto alla componente totale è chiaramente differente. Quindi la possibilità di incisione può essere determinata dal numero di rappresentanza che uno ha, che può essere variabile da organismo a organismo. Ci sono organismi dove siamo più rappresentati e organismi dove siamo meno rappresentati. Delle organizzazioni si possono individuare caratteristiche strutturali, che sono per esempio la grandezza, i comitati, le attività, ed è bene mapparle per ogni intervento. Le caratteristiche organizzative, cioè quali sono le regole, quali sono i ruoli all'interno di questa organizzazione, e il clima relazionalità, cioè che tipo di qualità di relazioni ci sono al loro interno, sono relazioni simmetriche, sono relazioni asimmetriche, sono relazioni in cui la comunicazione è fluida, dove la comunicazione non avviene, dove c'è una leadership autoritaria, dove c'è una leadership democratica. Come funzionano queste organizzazioni dove siamo inseriti? Per esempio, ritornando alle condotte antisociali, che è take home message di oggi, spesso le regole che disciplinano il comportamento di fronte a una condotta antisociale, come per esempio il bullismo omofobico, in alcuni contesti non sono chiaramente definite. Vi porto un esempio. Sebbene minoritario, gli insegnanti in alcuni contesti, in alcuni paesi europei, dalle ricerche, in alcuni paesi a livello internazionale, dalle ricerche che abbiamo analizzato, tendono ad ignorare le condotte che sono di questo tipo di bullismo omofobico, ossia mettere in atto delle strategie dove c'è un reframing, per cui non è sempre così, soltanto delle proporzioni, anzi svolgono un ottimo lavoro quando intervengono, perché hanno un fattore preventivo, lo vedrete con Zotti, però possono mettere in atto reazioni del tipo: sono scherzi da ragazzi, sono insulti qualsiasi, non c'è da preoccuparsi, i ragazzi sono ragazzi. C'è quindi una ridefinizione dell'azione. Se non vi è un chiaro riferimento normativo all'interno dell'organizzazione, ma non vi è neanche un coinvolgimento collettivo e cooperativo delle persone che operano all'interno della questa organizzazione per la definizione delle regole, spesso le regole non vengono riconosciute come tali, quindi ci possono anche essere, ma se non siamo d'accordo, non abbiamo partecipato, non abbiamo capito, non siamo stati informati, non c'è stato un coinvolgimento, potremmo semplicemente non adeguarci a queste regole. Quindi è importante che ci siano, ed è importante che ci siano con un grado di partecipazione. Infatti, un articolo che abbiamo recentemente pubblicato, che si intitola Individual Contextual Factors Associated with School Staff Response to Homophobic Bullying, adesso non so se si leggerà, si legge, vi chiedo di focalizzarvi su questo da polso, quindi come ultimo sforzo per oggi vi chiedo, si legge? Poco, vi chiedo dai monitor, si legge? Di leggere queste parti qui, che sostanzialmente ci dicono che nelle scuole italiane non esiste una politica chiara, policy in senso non di politica, nel senso proprio di direttiva, su come le persone dovrebbero reagire nei confronti di discriminazione legata all'orientamento sessuale, e differentemente da altri paesi europei come l'Irlanda, l'Olanda, il Belgio, la Svezia, il Regno Unito, la Francia, non c'è una national guideline, una guideline nazionale, né un training specifico per gestire forme di bullismo omofobico. Inoltre, a differenza di altri paesi, non ci sono nel contesto italiano quelli che vengono chiamati in school support groups, cioè dei gruppi che supportano le vittime di, non necessariamente di bullismo omofobico, ma c'è un riconoscimento, quindi un gruppo di autoaiuto all'interno. E la mancanza di, come dire, una definizione istituzionale e definita della discriminazione basata sull'orientamento sessuale e di supporto fa sì che questo contesto sia prettamente interessante per quanto riguarda la relazione tra microsistemi a guidare il comportamento, perché meno l'organizzazione è presente, più il microsistema determina il comportamento. Tanto è vero che, come vedrete nelle ricerche che esporrà Zotti, sostanzialmente quello che noi troviamo è che gli insegnanti, in questo nostro caso, mettono più in atto comportamenti di, positivi ovviamente al comportamento di bullismo, ma basano questo atteggiamento su quello che fanno gli altri, quindi osservano quello che gli altri fanno per capire cosa fare, perché manca una guideline precisa su come gestire queste forme di bullismo. Ok? Quindi anche in questo caso vedete come c'è un'interazione tra sistemi di ordine superiore e sistemi di ordine inferiore. A livello organizzativo non ci sono regole chiare, quindi a livello di microsistema funzionano processi di influenza sociale, che lo vedrete in maniera approfondita nello studio di Zoppi. Saliamo di grado ancora e arriviamo alla comunità. La comunità qui viene intesa come una vasta rete di organizzazioni ed è fondamentale capire come queste organizzazioni interagiscono e come si attivano per risolvere i problemi, se si attivano, perché potrebbero costituire delle risorse per l'intervento. Della comunità ci sono caratteristiche strutturali, tra cui la più importante sono le composizioni demografiche. In questo periodo sembra essere posto un forte accento sulla composizione etnica delle comunità, ma anche qualcosa che all'inizio non veniva intuita, che era la mobilità residenziale e lo status economico. Dopo vi spiegherò perché la modalità residenziale ha un forte impatto, per esempio, sulle condotte antisociali. Queste sono le caratteristiche strutturali. Ci sono poi caratteristiche sociali che rilevano più della qualità dell'interazione tra le diverse organizzazioni, quindi tra i diversi ecosistemi, che riguardano la coesione sociale, la fiducia e la reciprocità. Avevo fatto l'esempio dell'aperta di portafoglio proprio per operazionalizzare questi costrutti che vediamo qui. Vi ricordate il senso di comunità di cui abbiamo parlato precedentemente, l'operazionalizzazione di questo costrutto? Alcune ricerche mettono in luce come i comportamenti antisociali siano fattori di rischio, quindi aumentano la probabilità, quindi sono fattori predittivi di questi outcome, l'elevata mobilità residenziale. Questo perché se c'è elevata mobilità residenziale, quindi se ci sono persone che non si stabiliscono fortemente su quel territorio ma sono di passaggio, è difficile la formazione di relazioni sociali stabili e significative, quindi si viene meno quello che abbiamo visto precedentemente, che è un fattore protettivo, cioè la presenza di reti sociali. Ma al tempo stesso, se ci sono situazioni stabili residenziali, immagino che tutti di voi riescano a ricordare almeno un episodio di controllo dei vicini su quello che sta succedendo in strada, o di auto con voi che controllate qualcuno che sta facendo qualcosa in strada. Ok? Quindi vengono meno lo sviluppo di sistemi informali di controllo. Se poi queste comunità sono caratterizzate da status sociale basso, ci potrebbe essere assenza di servizi e assenza di valorizzazione del territorio che possono sostenere quelle attività di quartiere che, come abbiamo detto precedentemente, rinforzano sia il coinvolgimento individuale in strutture più grandi che hanno norme esplicite e implicite, barker, sia il fatto di ampliare la rete sociale dell'individuo. Quindi anche in questo caso la comunità ha un effetto a cascata sugli altri elementi che sono connessi. Tutto quello che vi ho detto adesso ovviamente deve essere visto in maniera fluida, perché risponde ai principi che ci siamo dati precedentemente di Kelly, risponde ai principi che ci siamo dati precedentemente di Levin e in parte quelli di Barker, che sono questi ultimi, su situazione oggettiva del quartiere, alta mobilità, bassa mobilità, pattern comportamentali, quindi non siamo all'esterno, e siamo anche nel modello di Dorfenberner per quanto riguarda la concentricità degli ambienti di vita e i livelli di analisi. Quindi se vi è chiaro quest'ultimo punto, dovete resistere 5 minuti ancora. E siamo a livello di macrosistema, che è il più ampio e quindi racchiude tutti gli altri ed è costituito dalle istituzioni nazionali, internazionali, delle condizioni economiche, culturali, politiche, religiose, sociali del territorio. Tutto. È estremamente fondamentale avere presente tale quadro per significare i livelli inferiori. Vi ricordate che nell'esempio che vi ho portato sugli insegnanti, il primo punto che ho citato è l'assenza di una normativa o di una guideline nazionale. Quindi macro livello è questa, assenza di guideline. Micro livello sono i docenti che non hanno né un training né una guideline per affrontare questi, per codificare e affrontare questi comportamenti. Uno degli elementi più forti che emerge sistematicamente è che le condotte antisociali sono fortemente legate allo status socio-economico, non tanto alla differenza tra paesi in termini di status socio-economico, ma all'interno di ciascun paese legato alle disuguaglianze sociali. Non vi faccio vedere il video che volevo far vedere l'altra volta, che è esattamente legato a questo, lo vedremo domani, ma vi riproietto i livelli che abbiamo visto e vi chiedo di ripensare a tutto quello che ci siamo detti oggi sulle condotte antisociali e di vedere se vi ritrovate, se riuscite a mettere in ciascun livello alcuni fattori di rischio di protezione e capire che su quel livello agisce un intervento differente dagli altri.
Sono necessarie per esempio delle norme che sanciscono esattamente
quali sono le condotte adeguate e quelle che non sono adeguate, ma anche delle norme che devono essere partecipate, perché altrimenti non
vengono riconosciute. Per esempio sull'omofobia, bullismo, omofobica.
Quindi?
Con gruppi di aiuto magari, che si è visto che qui in Italia non ci sono.
Quindi che ci deve essere una normativa chiara su, per esempio, la codifica del riconoscimento di comportamenti di bullismo. Lei si chiama?
Francesca,
a livello di comunità abbiamo fatto un esempio per i comportamenti antisociali, si ricorda quale?
Rispetto al territorio, appunto sulla mobilità residenziale.
Per esempio questo potrebbe essere un fattore di rischio. A livello di macro livello, Maria Chiara, mi sei inventato il nome?
Ok. A livello di macrosistema si parlava delle disuguaglianze sociali.
Bene. Allora, quello che dovrete iniziare a pensare, perché dovrete fare domani, è pensare a come aumentare le conoscenze informatiche nei gruppi, in un gruppo di anziani che sta in un quartiere qui a Trieste. E come potreste agire a diversi livelli. Dovete aumentare le conoscenze degli anziani nell'utilizzo di smartphone, tablet, computer, perché tutti i servizi vengono erogati ormai attraverso questo sistema. E gli anziani, questi anziani che avete di fronte, è stato segnalato che hanno bisogno. Quindi arriva da voi la committenza e vi dice: ti do a disposizione questi soldi perché tu possa strutturare un intervento quanto più efficace per aumentare il fatto che queste persone possano pagare le bollette, eccetera, eccetera, attraverso il computer, quindi utilizzare come la maggior parte, tra virgolette, dei giovani fa. Quindi provate a pensare a un intervento su questi livelli. Domani lo vediamo in aula. Arrivederci.